La mia amicizia tu non la volevi. Avevi paura di trovarti in debito.
Non mi voleva mischiare in queste cose.
Questo l'ho capito. Trovaste il paradiso tu in America. Commercio avviato, vita sicura, polizia che ti protegge, giustizia nei tribunali. A che ti serviva un amico come me? Ma ora vieni da me e mi dici: Don Corleone, fammi giustizia.
Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio dei Magnifici 7, il podcast di cinema degli ascoltabili.it. In studio Simone Spoladori.
Ciao a tutti.
E il sottoscritto Giuseppe Paternò Raddusa. Simone, nel 1972, precisamente il 15 marzo 1972, quindi la data in cui andrà in onda questo episodio, usciva nelle sale newyorkesi, dopo una premiera avvenuta la sera precedente, quindi quella del 14 marzo, un caposaldo della cinematografia, il padrino di...
Niente meno.
Francis... sì, il padrino di Francis Ford Coppola. È il 1972, come vi dicevamo in apertura, e questo film è la trasposizione cinematografica, appunto, di un romanzo.
Esatto, il romanzo di Mario Puzo. E in questa puntata, Beppe, celebriamo un doppio anniversario, perché 2019 è anche il 50° anniversario dell'uscita del romanzo, che è uscito nel 1969, infatti si è rivelato immediatamente un bestseller internazionale. Quando Coppola gira il primo episodio della saga, ha solo 33 anni e non è ancora certo diventato il regista di successo che sarebbe diventato dopo. E paradossalmente, lo sapevi che viene scelto praticamente proprio per questo, proprio perché la Paramount, pensa un po', non era convinta che il genere del film di mafia potesse effettivamente funzionare e quindi tentava in tutti i modi di tenere il budget molto contenuto e sceglie Coppola proprio per questo motivo.
E la Paramount, tra le altre cose che fa in relazione al padrino, mette un po' i bastoni tra le ruote in quella che è la scelta del protagonista principale, Don Vito Corleone, che poi sappiamo sarà interpretato magistralmente da Marlon Brando, che per questo ruolo vincerà e rifiuterà l'Oscar. Allora, il casting del film si rivela da subito problematico, proprio perché la Paramount vuole mettere bocca sulle scelte che farà Francis Ford Coppola. Inizialmente la scelta della casa di produzione era quella di affidare la parte di Don Vito Corleone a Ernest Borgnine, Marty, Vita di un timido, grandioso anche. Ma ci sono stati anche tanti altri grandi nomi, perdonami la ripetizione, che sono stati considerati dalla Paramount, come Orson Welles. Te lo immagini Orson Welles che fa
no,
Don Vito Corleone?
No, francamente no.
Ni. George C. Scott o anche il nostro Gian Maria Volonté, che con tutto il rispetto e l'amore che io ho per Marlon Brando...
È ancora più difficile.
No, io invece Gian Maria Volonté lo avrei visto non malamente.
Ah, sì.
Per quanto io sia un assoluto sostenitore di Marlon Brando in questo film. C'era anche Burt Lancaster, che avrebbe voluto interpretare il ruolo, ma non fu preso in considerazione, sebbene avesse interpretato un principe di Palermo nemmeno 10 anni prima nel Gattopardo.
Non lo so, forse Visconti. È talmente radicato ormai, è talmente radicata l'associazione tra Don Vito e Marlon Brando che risulta difficile...
vederci qualsiasi altro attore, però se tu ci pensi, Volonté secondo me non avrebbe fatto una cattiva figura. Al di là di tutto, Francis Ford Coppola è sempre agguerrito nel volere Marlon Brando come protagonista del suo film. Al massimo vorrebbe dare la parte a Laurence Olivier, che però all'epoca è troppo diciamo ha dei problemi di salute che gli impediscono di poter partecipare alla lavorazione. E allora la scelta cade su Marlon Brando, un attore che lui ama moltissimo e che però la Paramount non è felicissima di assoldare, proprio perché ultimamente, ovvero tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, Marlon Brando ha inanellato una serie di insuccessi,
di fiaschi clamorosi,
al botteghino, come ad esempio Riflessi in un occhio d'oro, che è un film bellissimo di John Huston con lui e Elizabeth Taylor, o anche Candy e Il suo pazzo mondo di Christian Morcan. Ma diciamo che il casting è in generale complesso per tutti i ruoli, perché anche il ruolo di Michael Corleone vede una girandola di attori coinvolti, da Alain Delon, che Coppola non vuole assolutamente, così come non vuole Burt Reynolds, ma ci sono veramente tantissimi altri grandi nomi. Warren Beatty viene considerato per la parte, poi si sceglie di assoldare Al Pacino e il resto è storia.
Barrese è morto e anche Philip Tattaglia. Mo Green, Strachi, Cuneo. Oggi sistemo tutte le questioni della famiglia. Non dirmi che sei innocente, Carlo. confessa quello che hai fatto. Dategli un drink.
Beh, io sono affascinato dalla figura di Francis Ford Coppola, sia dalla sua ascesa rapidissima, sia dalla sua clamorosa rovina. È uno dei più grandi registi della storia del cinema, secondo me, dotato di un talento purissimo e al tempo stesso di questa furia iconoclasta e autodistruttiva unica. Un personaggio che mi verrebbe da definire, Beppe, bigger than life, in grado di firmare un capolavoro assoluto come Apocalypse Now, no? Gigantesco, esagerato, travagliato, e poi di radere al suolo il suo stesso grande successo con quella follia che è Un sogno lungo un giorno, film del 1982, un musical illogico, costato incomprensibilmente 26 milioni di dollari, totalmente fallimentare al botteghino, e che costringe Coppola addirittura a vendere i suoi studi e gli uffici dell'American Zoetrop per pagare i debiti che ha accumulato. Tant'è che Coppola oggi fa solo piccoli film, dopo 10 anni di pausa, dal 97 al 2007, fa solo piccoli film, ne sta finendo uno nuovo che si dice possa essere in qualche sezione del prossimo Festival di Cannes, e intanto fa dell'ottimo pomodoro in provincia di Matera, in Basilicata.
Senti, per tornare a parlare del film che dà il tema a questa puntata, ovvero Il Padrino, quello che io penso è che il film vive di contrasti, non so se sei d'accordo, vive di contrasti che non sono mai sbandierati, contrasti che ci sono tra le luci e le ombre, penso anche soltanto alla prima scena, no? Tra il bene e il male, per ovvi motivi, tra il giusto, tra quello che è giusto e quello che è sbagliato. La saga di Corleone, che qui è al suo incipite, il primo di tre film che Coppola dedica appunto a questa famiglia, è l'occasione che permette al regista di gettare, secondo me, delle basi per una riflessione sulla modernità.
In che senso?
Esatto, ovvero la concezione classica del mondo, quella che si radica alla Sicilia, al concetto di Mediterraneo, alle pratiche, al rito, a tutto quello che compone un po' a tasselli l'immaginario mafioso, si specchia con, diciamo, lo spauracchio, o meglio lo spettro dell'American Dream. È la prima scena con Bonafede, si chiamava Bonafede, grandissimo dubbio, sì, Bonafede, è emblematica di questo, perché l'American Dream viene messo in discussione, viene sfidato, viene infranto, si ritorna al mito in un contesto che è completamente nuovo, per cui il rito e il mito, perdonami se mi ripeto e se faccio questa rima, irrompono negli Stati Uniti con la mafia, caricando appunto questo paese di un significato e di un ordine assolutamente nuovo. E secondo me in questa abilità nel generare contrasto
mi piace
si trova la grandezza di Coppola, un contrasto che secondo me vive in tantissimi altri film, vive in Apocalypse Now che tu citavi prima, un film esagerato, un film travagliato come dicevi tu, ma anche allo stesso tempo capace di dare un ritratto unico dell'individualità umana. Ma penso anche a Jack, nel contrasto tra giovane e vecchio che subisce questa miscellanea in uno dei film che è meno ricordati di Francis Ford Coppola. Penso alla Conversazione, penso a Un sogno lungo un giorno, che è un pastiche ma che è comunque un grandissimo film, troppo spesso dimenticato anche per i motivi finanziari di cui sopra. E in questo contrasto, in questo modo, in questa modalità di generare contrasto, secondo me Coppola non è mai grossolano o didascalico, ed è proprio per questo, per questa facilità, per questa naturalezza nel generare dubbi e allo stesso tempo certezze, che la sua assenza un po' si fa sentire. Anche perché, ti devo dire la verità, io non sono un grandissimo fan delle ultime opere, né di Tetro né di Un'altra Anch'io. Giovinezza, non sono dei film che secondo me restituiscono appieno la grandezza del suo autore.
Ma la grandezza del suo autore io la fermerei, diciamo, l'ultimo film che secondo me la riesce a trasmettere fino in fondo, non so che cosa ne pensi, ma è Dracula.
Eh beh, sì, vero, un grande film che forse abbiamo citato troppo in ritardo rispetto agli altri.
Vabbè, ma chiudiamo
meglio tardi che mai.
Chiudiamo il nostro omaggio a Coppola,
auguri
citando
al Padrino.
Proprio auguri al Padrino, e citiamo lo straordinario Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola.
Vieni spesso qui?
Sì, no, non molto, insomma, qualche volta.
Come ti chiami?
Gloria. And I don't know if I'm being fool. Pronto? Mi stai chiedendo di uscire. Ai, ai! Togliamo ancora i lati? Un po' di più, magari, in effetti.
Sì, grazie.
Ecco, la clip che abbiamo sentito non era una clip tratta da Dracula, bensì è la clip che introduce la seconda parte della nostra puntata di oggi, ed è tratta da un film nelle sale proprio in questi giorni, un film molto molto bello che è piaciuto molto, Beppe, lo so, sia a me sia a te, sì. Su questo siamo tornati ad essere d'accordo. Ed è Gloria Bell del regista cileno Sebastian Lelio, premio Oscar nel 2017 per Una donna fantastica e uno dei più raffinati cineasti provenienti dal Sud America.
Regista anche di Disobedience, che è un film che io ho amato molto l'anno scorso. Allora, Gloria Bell. Chi è Gloria Bell? Gloria Bell è una donna di 50 anni con un matrimonio alle spalle e dei figli che, diciamo, hanno preso direzioni diverse, che non hanno più bisogno delle attenzioni materne. È una donna, diciamo, libera, è una donna che però soffre un po' la solitudine, tanto da frequentare dei cocktail bar di Los Angeles, dove incontra sporadicamente delle persone. Tra queste persone che incontra c'è un uomo che ha anche lui alle spalle una famiglia, un matrimonio fallito, con il quale forse arriva il momento di costruire qualcosa insieme. Uso il forse proprio perché non voglio rivelare ai nostri ascoltatori dei dettagli in più sulla trama, e li invito appunto a scoprire il film nelle sale. Certo, non è la prima volta che la storia di Gloria arriva al cinema.
No, infatti questa è un auto remake, no?
Sì.
Beppe, un film che Sebastian Lelio aveva già girato nel 2013, se non sbaglio.
Sì,
il titolo era semplicemente Gloria.
Era stato anche un discreto successo, aveva vinto dei premi in tutto il mondo.
Ecco, cosa ne pensi di questa operazione? O meglio, hai visto l'originale anche?
Sì.
Quale dei due preferisci?
Posso dire che sono due film simili ma diversi, e ti spiego perché. Nel senso che Gloria Bell per natura è un'operazione, ok? È un'operazione riuscita. Io trovo che quando un autore ha la possibilità di rimettere mano al suo lavoro, a un lavoro precedente, e dare appunto alla materia una nuova vitalità, si tratta, quando è riuscita ovviamente, di un'operazione cui fare plauso, perché è già automaggiarsi è difficile. Se però lo fai bene, per me è appunto un motivo di merito. Nel caso del film di Sebastian Lelio, lui riesce a dare nuova forza al racconto, perché se il film del 2013 si imponeva come un titolo energico nel panorama del cinema cileno, del cinema sudamericano, in grado di raccontare la solitudine di una donna di mezz'età in un contesto che, parlo per me, è abbastanza anomalo, era qualcosa di nuovo, era una ventata di aria fresca il Gloria del 2013. Mentre invece nel caso del suo auto remake, Lelio secondo me trova la chiave giusta per immergere tutto in uno spazio, in un contesto che per noi è riconoscibile, trovando degli stilemi, dei linguaggi, passami il termine, tipicamente occidentali, che rendono la storia di Gloria nuovamente familiare, o meglio diversamente familiare. È ovvio che la solitudine può avere delle sfaccettature diverse. Secondo me, adeguarle in due contesti diversi, con due attrici che sono parimenti straordinarie, Paulina Garcia nel 2013 e Julianne Moore nel 2019, rende questa storia vibrante, anche se è la stessa.
Sì, vibrante è un aggettivo che condivido pensando a questo film. Di questo film, di cui, come ti dicevo prima, sono decisamente entusiasta, mi hanno colpito prevalentemente tre cose. La prima è la ricchezza di sfumature con cui è stato scritto il personaggio di Gloria, che ha una profondità e uno spessore notevolissimi e riesce a stare lontano da qualsiasi cliché. Anche perché, e questa è la seconda, l'interpretazione di Julianne Moore è un'interpretazione di livello altissimo,
fenomenale come sempre.
E la terza è la fotografia del film, l'immagine, che è un aspetto, la cura fotografica a cui Lelio è sempre molto molto attento. In generale, Beppe, mi sembra di poter dire che il cinema cileno, forse forzando un po' tutto il cinema sudamericano, in questo momento stia veramente benissimo, perché oltre ai connazionali di Lelio, penso ovviamente a Paolo Larraine,
certo,
e anche a Sebastian Silva, pensiamo a Cuarón, a Regadas, a Trapero, al paraguayano Marcelo Martinessi, regista dell'ereditiere, mi pare davvero sia un momento d'oro per il cinema latinoamericano.
Che sì, c'è anche Aquarius, che è un film bellissimo di Kleber Mendonça, sì, figlio, con Sonia Braga, che
bellissimo,
una storia assolutamente straordinaria. Sì, sono assolutamente d'accordo sul fatto che il cinema sudamericano stia vivendo un periodo particolarmente felice, peraltro, come dicevi tu, anche in, diciamo, dal punto di vista di un riconoscimento internazionale, penso agli Oscar di Roma che citavi poco fa. Allora Simone, nella puntata che noi abbiamo appunto dedicato agli Oscar, in maniera un po' scaramantica ci eravamo detti: chissà se riusciremo a intervistare mai un premio Oscar. Adesso io non so se è il caso, la volontà, la fortuna, quel che vuoi,
la bravura
o la bravura che ci ha permesso effettivamente di riuscire ad arrivare a un premio Oscar, perché infatti Sebastian Lelio, che l'Oscar, come dicevi tu, lo ha vinto nel 2017 con Una donna fantastica, è in collegamento telefonico con noi dal Cile per parlare di Gloria Bell.
Fantastico.
Quindi noi abbiamo colto ovviamente l'opportunità, siamo felicissimi di avere in collegamento Sebastian Lelio e iniziamo a parlare con lui. Mr. Lelio, how was it working with an actress of Julianne Moore's caliber?
It starts from a place of admiration for Julianne Moore. At the beginning,
tutto nasce dall'ammirazione per Julianne Moore, ci sta dicendo Sebastian Lelio.
A Fantastic Woman and Disobedience, so my mind.
Lui stava per girare Disobedience, and Una donna fantastica. La sua mente era altrove e pensava ad altro.
And me, we share a manager.
Però io e Julianne avevamo lo stesso agente.
Julianne, the first Gloria. And I was told,
e questa agente ha mostrato a Julianne la versione del 2013 di Gloria. E lei è piaciuta tantissimo ed era interessata a incontrarmi, ma non a fare un remake del film.
So I met her and I was of course very flattered and we talked for an hour and I was touched.
E allora loro si sono incontrati e hanno parlato per ore del personaggio e del film. Julianne era innamorata della storia, appunto, e del personaggio.
You know, it's been an honor and I totally get it if you don't want to remake this. And she said, no, what are you saying? I would only do it if you directed it. And then I said,
e allora alla fine dell'incontro Sebastian ha detto: è stato un onore, non c'è bisogno che lo rifacciamo per forza. E allora Julianne Moore ha risposto: no, io non è che sono interessata a rifarlo, io sono interessata a rifarlo solo se lo dirigi tu.
Exciting to face the challenge, the artistic challenge of trying to you know, take this story and this material.
Sicuramente per Sebastian è stato molto stimolante riprendere il materiale di Gloria e dare vita di nuovo a questa storia.
Ok, Mr. Lelio, first of all I would like to congratulate you because the movie it's outstanding and I would like to congratulate you for your whole career and my question is, you've always shaped interesting female roles. In a moment like this, in which great roles for women are hard to find. So I would like to know how you can connect so well with the female world and the female psychology.
Simone fa appunto i complimenti a Sebastian Lelio per il modo in cui riesce a tratteggiare e a modellare i personaggi femminili nei suoi film e gli chiede com'è che riesce a entrare in contatto così bene con la psicologia femminile e con l'universo appunto femminile.
Well, thank you. Listen, it all comes from you know, the from an intuition, from me following something that is moving and inspiring.
Innanzitutto grazie, tutto arriva da un'intuizione, da qualcosa che è commovente e toccante allo stesso tempo è di ispirazione.
And put them at the absolute center and then trying to build this
Nel caso di Gloria abbiamo davanti un personaggio che ha qualcosa nella narrativa mainstream, ma allo stesso tempo viene messa al centro e costruita in un modo che è assolutamente complesso.
I usually hear that people say, how can you understand women? And I don't think that's the case, you know? I think that I have a great curiosity.
Spesso le persone mi dicono, ma com'è che riesci a raccontare così bene le donne? Però in realtà io non ci penso, io ho solo una grande curiosità, voglio considerare il cinema come un ponte per farti capire qualcosa che magari non sai. E questa curiosità che io ho mi serve a capire l'altro. E sono interessato, io non sono né una donna di 50 anni né una ragazza molto giovane.
To connect, to understand the other, what really drives me.
And then of course I'm è la curiosità di capire l'altro che mi muove.
Interpreting the roles. So what I'm trying to capture with the camera.
Sono interessato nelle attrici che interpretano i ruoli, quello che provo a catturare con la macchina da presa. Sono quelle intersezioni che ci sono tra personaggi che sono di finzione e quello che le attrici sono davvero, chi sono però gli esseri umani che interpretano un ruolo e che cosa possono portare a questa equazione.
So I guess the portraits, these portraits have a certain, you know, depth. Because I'm so interested in this case Julianne Moore, you know, Julianne Moore playing Doria.
È proprio per questa intersezione che lui ha adorato aver lavorato con Julianne Moore che interpreta Gloria. Sebastian, Julianne Moore is great in the film. She is the perfect choice for Gloria. How was it working with her? Adesso chiediamo a Sebastian, che ha lavorato con attrici come Paulina Garcia, Daniela Vega, Rachel Weisz and Rachel McAdams, come è stato lavorare con un'altra grandissima interprete, ovvero la vincitrice dell'Oscar, Julianne Moore, che nel film è incredibile.
Well, it was great. It was great. She is the incarnation of excellency.
È stato grande. Lei incarna l'eccellenza.
Yeah, in your movie there's a fantastic use of the soundtrack. Bonnie Tyler,
okay.
Gloria in its English version. How did you work on this part of the movie?
Simone ha chiesto a Sebastian Lelio, si è complimentato per l'utilizzo della colonna sonora nel film. C'è un pezzo di Bonnie Tyler, c'è un pezzo di Laura Branigan, che è la versione in lingua inglese di Gloria di Umberto Tozzi. Simone ha appunto chiesto a Lelio come ha lavorato su questo aspetto del film.
Oh, but thank you. Well, music is one of the things I enjoy the most in terms of how to make it.
La musica per Sebastian è uno degli aspetti più divertenti quando dirige un film.
I think it's part of film. I don't think it's a visitation from one floor.
Sebastian ama la musica nei film, secondo lui non è una forma d'arte che va a incontrare un'altra forma d'arte, ma fanno parte dello stesso amalgama.
And in this case Gloria Bell is such a musical character, you know, she
la sua Gloria Bell è un personaggio molto musicale, ama danzare e ballare. La sua vita è naturalmente circondata dalla musica.
And I have always thought of the film in a certain way as a hidden musical.
Lui ha sempre pensato a Gloria come una specie di musical nascosto, con delle sequenze sognanti e musicali in cui Gloria danza e canta.
And somehow the emotion of the music mingles with the emotion of the storytelling.
E in Gloria le emozioni della musica incontrano quelle della narrazione.
Resonate with the character's process.
E i testi dei brani in un certo senso si connettono alle azioni dei personaggi.
You know, filled with music, and it was
Gloria è un film riempito di musica, però è anche stato difficile perché ovviamente i diritti delle canzoni spesso sono costosi. E quindi bisogna trovare un equilibrio tra quello che tu sogni di avere nel tuo film e quello che ti puoi permettere a livello di diritti di canzoni. E quindi si viene a creare un universo parallelo in cui tu riesci poco a poco a trovare tutte le canzoni che puoi avere e che ti piacciono.
Discussing with Julianne
Ed è stato divertente, anche discutere con Julianne delle canzoni da inserire nel film. Lei ha dato a Sebastian dei consigli su quali canzoni fossero più o meno popolari per il pubblico americano, per il pubblico statunitense.
So they would not know it there. So you know, so it was always an interesting dialogue, and I think we both had a great time.
Con Julianne parlare di musica è stato molto divertente. Sebastian è sicuro che si sono divertiti entrambi a parlarne.
Ok, thank you, Mr. Lelio, for being with us.
Thank you, my pleasure.
Thank you. I would like to add that we put Disobedience in the list of our best film of 2018, so Simone and I love your body of work and we are very happy to have interviewed you.
Okay, appreciate it. Thank you.
Bye bye. Bene, siamo ai saluti, Beppe. È stato un onore avere in trasmissione con noi un premio Oscar, come avevamo profetizzato.
Sì, lo avevamo vaticinato. E che premio Oscar?
E che premio Sebastian, Oscar?
Sebastian Lelio. Simone, è arrivato il momento di dare appuntamento ai nostri ascoltatori alla prossima settimana, al prossimo episodio dei Magnifici 7, sempre sugli ascoltabili.it.
Esatto, se vogliono i nostri ascoltatori possono scriverci, come sempre, sulla nostra pagina Facebook, possono farci sapere che cosa pensano di Gloria Bell, se andranno a vederlo al cinema. E noi ci vediamo tra una settimana.
Ci sentiamo tra una settimana. Alla prossima.
Ciao.